Radio Nuova Trieste presenta Edificare la vita, una trasmissione di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina. Anche oggi a Edificare la Vita abbiamo come ospite il dottor Fabio Petrossi. Ciao Fabio.
Ciao Giuliana.
L'altra settimana abbiamo cominciato a parlare della confusione e ti sei addentrato in tanti esempi di furfantaggio, diciamolo.
Esatto,
bene, no?
Esattamente.
Ma possiamo ancora continuare, purtroppo, perché la fantasia del male è inarrestabile.
Ben detto, proprio così, la fantasia del male è inarrestabile. Abbiamo citato un tipo di esempio l'altra volta, ma io quasi quasi ne citerei qualche un altro.
Perfetto.
Anche perché sono i più comuni che effettivamente vi dirò che accadono anche nella nostra città, non ancora da tanto distante, eh?
Certo.
Accadono nella nostra città. Un esempio.
Sì.
Capitato a un mio paziente, ottantenne, cammina per strada, pensava agli affari suoi, aveva delle bollette da pagare, da andare in negozio a fare delle spese, indifferente, quindi aveva già la mente occupata. E anche questo, se vedi uno per strada che già pensa, perché lo percepiamo, uno che sta pensando a qualche cosa, già sai che è fragile in quel momento, perché puoi interrompere il suo pensiero. Allora, cammino per strada, sto pensando alle cose mie, e poi a un certo momento mi viene incontro uno e mi dice: ciao, come stai? Tanto che non ci vediamo. E quindi già rompe il mio schema mentale, perché io sto pensando tutt'altro, no?
Certo.
Io cosa posso rispondere? Non lo conosco, o almeno presumo di non conoscere. Allora dico: ma veramente, vorrei dire, non so chi sei, vorrei dire perché, l'educazione, perché hanno buon naso per scegliere le persone,
sì,
educate. L'educazione mi impedisce di dirlo, e anche se voglio dirgli: ma chi sei? Come mi dice che non mi riconosci? Ma
sì,
come non mi riconosci? Io, ma veramente, e anche qui mi dice: ma sì, eravamo insieme, non ti ricordi? Eravamo insieme. E qui l'astuzia poi viene fuori qui. Perché? Quando, al momento in cui mi dice eravamo insieme a scuola, mi dice anche: sì, in quella scuola lì, come si chiama? Che non mi ricordo la scuola. E io, persona a modo, persona per bene, che cosa gli dico? Lo aiuto, perché fa parte della persona per bene aiutare la persona in difficoltà. Ma forse il Dante? Ah sì sì, il Dante! Ma in realtà è chiaro che lui non sapeva neanche a che
no,
scuola io ero andato.
Certo.
Però con il trucchetto del non mi ricordo, aiutami, e io l'ho aiutato. E il Dante: ah sì sì sì, il Dante, ah sì, ti ricordi? E ti ricordi di Mario? Allora io vi pongo questa domanda: chi di noi non conosce uno che si chiama Mario?
Certo.
E quindi chiaramente è pertinente, no? Ma sì, Mario, ma sì, Mario, quel bricone, quello che faceva sempre gli scherzi a tutti, eccetera. Vero o non vero, che mi ricordo o non mi ricordo, può essere anche che io sia in defiant, per cui dico: ah sì sì sì, Mario, eccetera. E così va avanti la storiella, no? E poi
tu continui per educazione.
E tu continui per educazione, ma lui sa già dove vuole arrivare, no?
Dopo
mi fa: ah, scusa, scusa, guarda, sono di fretta. Che piacere di averti incontrato, veramente un piacere. Però scusami, sono di fretta. Anzi, guarda, c'ho qui sotto me questo giaccone. Se vuoi te lo regalo. cosa fa una persona per bene?
No, grazie.
Dice no, grazie, no, non posso accettare un regalo. Ma va bene, allora va bene. Capisco che sei in difficoltà a non voler accettare un regalo. Guarda, te lo regalo per 100 euro e allora 100 euro, dici, beh, un bel giaccone di pelle, perché no? Almeno lo pago, no?
Sì.
E allora gli dai i 100 euro. Attenzione, perché è successo a più persone in questa città, è questo che vi sto raccontando, non è un metodo che io mi sono inventato,
sì.
È successo a più persone. Allora, 100 euro, mi dà il giaccone. Allora, il giaccone, lì per lì sono preso la confusione, ma che misure ha? Sono le mie misure? Non sono le mie misure? Guarda, è in pura pelle, fai un vero affare, fai in pura pelle. Boh, va bene, sarà, ho fatto l'affare, gli ho dato i 100 euro, vado a casa e trovo scritto fatto in Cina, non è neanche della mia misura ed è anche in finta pelle. E a un certo momento, ancora purtroppo perché è così la mentalità del buono, mi domando, ma chi era quello lì? Non mi ricordo, ma... Forse, ma che figura ho fatto? Ma la figura che hai fatto purtroppo è quella di essere caduto nel suo gioco, perché non hai fatto una figura di maleducato, semplicemente tutto quello che ti ha raccontato era una storiella per arrivare alla sua conclusione.
Certo, certo.
E questo è una, ad esempio. Un altro metodo è quello che usano spesso gli Hare Krishna, oppure gli appartenenti a una comunità di tossici, che già cominciano subito, no? Hai niente di contrario contro i tossici, che cosa vuoi dirgli? Di sì, e magari ti rifilano un pugno, allora dici no, e allora ti attaccano il discorso e cominciano a chiedere soldi. Oppure gli Hare Krishna, che ti regalano quei bellissimi volumi con decorazioni dorate, eccetera. Allora, questo tieni, questo è in regalo. Non prendetelo, perché al momento in cui voi lo prendete in mano, loro non ve lo riprendono più indietro. Cosa fare allora? Se me l'ha messo in mano, io me lo son preso e lui mi dice no, te lo regalo, ma se proprio vuoi mi fai un'offerta. E vabbè, a quel punto l'unica possibilità è fare come fanno loro. Cosa fanno loro? I maleducati. E noi, persone a modo e per bene, seguiamo la loro linea, poggiamo per terra il volume e diciamo no grazie, prendilo pure, io non ho bisogno e me ne vado. Bisogna aver coraggio anche di saper dire di no a queste persone, perché loro lavorano solo sulla buona fede e sono anche capaci, se poi fate una cosa del genere, di dirvi dietro, ecco, tu non aiuti chi ha bisogno, tu sei senza cuore, è così. E fanno entrare in gioco un altro meccanismo, che è quello del senso di responsabilità, di buona coscienza che noi tutti abbiamo, e magari allora cedete pur di non sentirvi inguaiati.
E mi viene in mente anche il comportamento antico delle zingare, che
assolutamente
erano pronte a gettarti il malocchio, e lì subentrava la paura.
Certo. Certo, certo, perché o bene o male tutti siamo in qualche maniera, abbiamo un residuo di superstizione in qualche maniera, no? Chi di noi non preferisce una data anziché un'altra, oppure, insomma... Io ormai mi sono abituato, se vedo una scala ci passo sotto per principio.
E il gattonello la carezzi.
Ecco, però c'è chi la scansa e magari per scansare va anche sotto un'auto perché scende a marciapiede. Cioè,
sì.
In realtà è anche vero. Noi abbiamo alcuni elementi fondamentali che vengono trattati da queste persone con finalità negative, che sono il senso di gratitudine, che sono la bontà d'animo, che sono l'onestà, e poi c'è chi sa che può giocare, no?
E poi c'è un'altra cosa, l'abitudine a dire no, perché dire no, comunque, in qualsiasi contesto, anche di affettività, di accettazione, di accoglimento, è difficile.
Assolutamente.
Le persone in genere sono più propense a dire sì o a non esprimersi. Il no è faticoso. Infatti esiste anche un libro molto particolare, Il no in amore, che mi è piaciuto tantissimo, di una psicologa Schellenbaum, che appunto insegnava ai genitori che stanno sempre più perdendo, perché il no significa regola, appellarsi a un decalogo, questo si fa e questo non si fa, che non è solo un decalogo morale, è anche un decalogo comportamentale, certo. E anche una struttura mentale vera e propria, quindi insomma abbraccia tante cose. Il no è faticoso. E la psicologa Schellenbaum sottolineava come bisogna abituarsi fin dall'adolescenza ad esercitare questo potere, ma prima di tutto su di noi, perché noi dobbiamo darci il coraggio, prima di tutto, di essere noi stessi, affermando che questo mi piace, questo non mi piace e quest'altro è indifferente. Questa catalogazione tripartita, direi, è veramente fondamentale per avere anche una solidità comportamentale.
Certo.
Questo è che non te lo puoi inventare. Il no, se non sei abituato a dire no nell'arco della giornata in varie occasioni, al nipotino, alla vicina di casa che vorrebbe rubarti del tempo nel momento in cui non ce l'hai, signora adesso non posso ma dopo e le dico quando, cioè gestire, il no significa gestire se stessi. È questo che dobbiamo veramente approfondire nell'educazione dei figli in genere. Il bambino con il no, tra l'altro, si libera di certe energie improprie. Vedo i miei nipotini, sarebbero più che propensi in varie occasioni, come tutti i nipotini, a correre per la spiaggia, a dar fastidio anche agli altri. Un no preciso, detto nel tono giusto, che non significa mancanza di educazione, ma significa opporre energia all'altra energia, che è l'energia infantile, che è veramente prorompente. È per questo che nell'arco dell'altra trasmissione ricordavo quanto la parola confusione sia agganciata alla parola caos. Perché caos, appunto, in greco significa energia. Allora cerchiamo di ricordarci che la nostra energia, i nostri desideri, il nostro codice comportamentale non è meno importante di altri. Nel caso dei bambini, e decisamente li aiuta che cosa? A gestire delle energie eccessive. Un no forte crea un rispetto alla forza, che poi diventa anche rispetto comportamentale in genere. Quindi sono energie che si incontrano. Noi abbiamo il diritto di esprimere la nostra energia. Questa sottolineatura del diritto. Ecco, noi abbiamo tutta una lista di doveri comportamentali. Giustamente, ma molto giustamente, tu hai fatto degli esempi di persone anziane, cioè con codici comportamentali che non corrispondono, questo in linea generale, più verso i giovani, che hanno un altro concetto sia di energia che di comportamento che di regole, eccetera. Quindi a priori l'anziano può sentirsi scardinato rispetto al giovane. Questo comunque, perché non sarà mai un anziano avvicinato da un altro anziano all'estufante, tranne il famoso compagno di scuola, come facevi
ma
tu.
Lì addirittura succede invece che anche una persona che visivamente è più giovane, ciononostante ci cadi, perché sei una brava persona e non sai dire no.
Non parliamo solo di brava persona, e parliamo anche di un'abitudine che dobbiamo farci nell'arco della vita, che dire no,
certo,
non è un peccato.
Allora, io mi permetterei di aggiungere a quello, sì, che hai detto, giustissimo. C'è un'altra frase che non sappiamo dire ai figli, ai nipotini, eccetera, oltre al no. Ti voglio bene.
È vero, hai ragione.
Perché se dici spesso ti voglio bene, puoi anche dire spesso no.
Hai ragione.
Ma purtroppo il limite è questo, o perché non siamo abituati a farlo, ma forse perché lo riteniamo un po' così antiquato, eccetera. Purtroppo questa frase, che è una frase molto utile,
sì,
è che scopriamo solo quando diventiamo nonni.
Hai
e i nipoti spesso anche sono già cresciuti.
Sì.
Per cui sì, l'autorità che hai detto tu del no deriva però anche dalla definizione del rapporto, che è un rapporto affettivo.
Hai ragione, ti voglio bene, è vero. E c'è come una ritrosia di fronte a questa parola.
Esatto, esatto. La paura di essere troppo sentimentali. E questo è più tipico dei nonni maschi e dei papà maschi. Però ahimè, penso che bisogna farlo. Bisogna autoconvincerci che è utile farlo per se stessi. Perché poi, quando vedi, i film americani, se tu noti bene, spesso e volentieri si salutano proprio dicendo ti voglio bene, ciao,
sì,
ti voglio bene.
Sì.
E si vanno, per loro addirittura è meccanico, forse anche eccessivo. Però forse è meglio così che non starsene zitti e non farlo sapere, no? Perché noi pensiamo che dalle azioni possa derivare il convincimento dell'altro che vogliamo bene, ma sentirselo dire
è
un'altra cosa.
È certo,
un'altra
è vero. Mi sto chiedendo, fra il no che ti avevo proposto e il ti voglio bene che mi proponi te, mi stavo chiedendo se esiste un ponte. Secondo me sì. Ci sono tanti no che riguardano soltanto l'aspetto temporale o di condizione contingente. Cioè, se noi nel ti voglio bene diciamo non adesso, non adesso è già limitare,
certo,
il bambino, ma anche l'adulto.
Certo.
E nello stesso tempo però rispettarlo.
Certo.
Cioè, sono interessato a te, adesso i miei tempi non coincidono con i tuoi, e sto pensando anche al cattivo insegnamento che il cellulare ci porta di per sé come presenza costante al nostro fianco. Ricordiamoci che una volta la telefonata arrivava a casa dal telefono fisso ad altro telefono fisso, quindi in un momento in cui eri a casa. Adesso il cellulare ci rende disponibili,
certo,
24 ore al giorno.
Certo.
Questa mancanza di paletti è una mancanza che si risolve e si ripropone in tante altre occasioni della vita.
Certo.
Giustamente tu dici dobbiamo dire ti voglio bene, però appunto ricordando determinate esigenze che evidentemente non sempre coincidono le mie con le tue. Ad esempio, sentire il bisogno di rispondere al cellulare scusandosi, scusa adesso non posso, non è sempre necessario, perché se non rispondi probabilmente non puoi. Ecco, per dire.
Certo, ma adesso chiaramente stanno venendo in auge le truffe telefoniche, cioè la voce sodente ed educata che al telefono ti propone qualche cosa, e anche lì bisogna avere coraggio di dire no.
Certo.
Perché uno ha paura di essere maleducato. Ma rendiamoci conto, ma gli educati sono questi che ti telefonano e prendono il tuo numero di telefono da una ditta che glieli vende,
sì,
va bene, e sono loro i maleducati. Per cui, quando anche, è cosa che succede qualche volta, sono aggressivi, ma per carità, li mandiamo a quel paese o chiudiamo direttamente, cioè nessun problema. Io ho una lista ogni volta che l'individuo ci scrive non rispondere, per cui so già che quando mi arriva da quel numero neanche rispondo, li lascio perdere.
Sì, certo, come rispondere al telefono e subito ti dicono il tuo nome. Ecco, la velocità, dici, ma allora mi conosce, no? E già ti blocca, e sono tutte tecniche.
Torniamo solo un istante al problema delle truffe.
Sì.
Non rispondete mai sì quando,
esatto,
cioè il telefono squilla, qualcuno anziché dire pronto dice sì, mai dire sì se il numero non lo conoscete.
Bravo.
Perché in genere venite registrati e poi quel sì viene manipolato per farvi arrivare un contratto del quale non sapete niente, ma c'è una registrazione con la vostra voce di un sì. Quindi quando rispondete, pronto, e lei il dottor Petrossi? In persona io rispondo mai sì, perché se dico sì so che dall'altra parte mi stanno registrando e poi mi arriverà un contratto mai chiesto.
Sì, ti capisco. E nella lista dei no, però, per darsi il diritto di dirlo, perché è un discorso, secondo me non è solo il no agli altri, cioè anche il no in amore, come citavo prima, ma il no a se stessi. Che significa che ci ricordiamo un po' di regoline.
Certo.
Questo lo faccio, questo non lo posso fare. In un'epoca di estremo permissivismo, abituarsi a dire no a se stessi, cominciando da se stessi, chiaro che poi questa abitudine ti rende anche più forte nei rapporti con gli estofanti.
Certo, certamente, ecco. Perché sei più sicuro di te stesso.
Certo.
Ovviamente.
Ecco, quando praticamente mantieni le redini della tua vita, e come lo fai? Sì, è vero, coi sentimenti, ma non solo, con le idee chiare.
Certo.
Ecco, e l'idea chiara porta a un comportamento consono.
Certamente.
Certamente. Hai altri esempi ancora, a parte l'Hare Krishna, tutta sta confusione, il giaccone, tutti gli esempi che ci hai portato l'altra volta?
No, certo, l'altra volta forse possiamo anche ripeterlo, perché fa parte proprio della mentalità emotiva dell'anziano.
Sì.
Il fatto delle truffe, degli incidenti stradali per parenti, no?
Sì.
Su parenti. Allora, rilanciamo e io rilancerei volentieri questo messaggio.
Certo.
Arriva la telefonata e non fatevi prendere dal panico. La prima cosa, chiedete da che numero telefono stanno telefonando e da quale questura. Poi vi inventeranno tutta una serie di storielle, però siate fermi. Chiedete, per piacere mi dica da quale questura mi chiama, perché io possa chiamare nuovamente la questura e sapere e avere notizie dirette nuovamente da lei se mi risponderà.
Quindi la verifica.
Ma una verifica, sicuramente sempre verifica. Mai lasciarsi prendere dal panico o dall'emotività immediata, oddio mio nipote è in galera, oddio... No. Verifica.
Ma senti, dall'alto della tua grande esperienza di ipnotico, hai verificato delle tecniche di autodifesa un po' più articolate che rendano veramente più forte l'anziano, che lo possono davvero aiutare nella quotidianità?
Ma certo, l'ipnosi è una strada che uno può percorrere per trovare maggiori energie in se stesso, no? Quindi sicuramente puoi aiutare le persone da quel punto di vista. Però, se devo essere sincero, la consapevolezza della propria fragilità emotiva già è un buon motivo che permette alle persone di orientarsi in una certa maniera a fronte di un'aggressione come quella che abbiamo descritto, l'Hare Krishna, quello
sì.
Che ti vende il giaccone per strada, quello che ti telefona e ti dice suo nipote è dentro in galera, bisogna liberarlo subito, veniamo a prendere i soldi.
Certo.
Ma dove si è mai visto? Ma la stessa cosa succedono addetti al telefono, cosiddetti, che vengono a prendere una rata che non è stata pagata. Cioè nessun ente chiede soldi nell'immediato.
Bravo. Ecco, anche un'altra riflessione. Quindi al professor Fabio Petrossi, che ringraziamo di cuore per aver affrontato questo tema della confusione, che è veramente sta diventando un tema sociale, perché la confusione è una realtà sociale.
Certo.
Ha portato tanti esempi, hai portato tanti esempi, ma in realtà noi possiamo notare questa confusione anche in noi stessi e fare in modo, altra parola chiave che ci hai regalato in quest'ultimo minuto, di affrontarla con consapevolezza.
Consapevolezza,
perché
non si tratta di confusione dell'anziano,
no,
ma nell'anziano.
Bravo.
Non è la mente dell'anziano che non lavora, è che l'anziano è più esposto, come lo sarei anch'io o altrimenti.
Bene, grazie a Fabio,
grazie
Petrossi,
a voi.
Un caro saluto a tutti quanti. Ciao.
Abbiamo trasmesso Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina.